aspetti riguardanti il problema delle fonti del diritto, uno dei temi più interessanti, più importanti, l'interpretazione delle fonti. Ora vediamo in particolare alcune fonti sulle quali non ci siamo ancora concentrati, ma delle quali abbiamo già più di una volta detto qualcosa. Innanzitutto, la fonte più importante, la fonte, se volete, apicale, la Costituzione. Cioè la fonte che sta sopra tutte le altre fonti. In un'ottica gerarchica non vi è dubbio che sopra ci sta la Costituzione. Tanto è vero che in altri ordinamenti, non in Italia, ma per esempio in Germania, non si chiama formalmente Costituzione, ma si chiama legge fondamentale, Grundgesetz, cioè una legge più importante delle altre, cioè la legge fondamentale. E poi è invalso, anche se da un punto di vista tecnico è sbagliato, chiamare un po' tutte le Costituzioni, quindi anche la Costituzione italiana, non una legge tra le altre leggi, ma una legge fondamentale, cioè più fondamentale delle altre, e questo perché sta sopra. Perché sta sopra? Perché, l'abbiamo già detto, la Costituzione prevede come si devono approvare tutte le altre fonti. Come si approva una legge, come si approva un decreto legge, come si approva un decreto legislativo, ce lo dice la Costituzione. E quindi prima ancora che da un punto di vista di contenuto, la Costituzione è superiore proprio perché serve per limitare le altre fonti, limitazioni che riguardano tanto l'ambito procedurale, cioè come si approvano, quanto la possibilità di sviluppo, il perimetro di tutte le altre fonti. Soprattutto, da un punto però di vista sostanziale, la Costituzione è un testo, adesso diciamo testo, fondamentale perché è il risultato, è espressione di quello che si chiama potere costituente. Cioè la Costituzione è quel testo che ha la possibilità, se non il dovere, di fondare un nuovo ordinamento, di costituire un nuovo ordinamento. Tutto quello che segue, tutte le fonti che seguono la Costituzione, non sono più espressione di potere costituente, ma sono espressione di potere costituito. Costituito da chi? Dalla Costituzione. La distinzione è fondamentale per spiegare l'importanza della Costituzione. Come mai la Costituzione italiana è espressione di potere costituente? Perché il procedimento di formazione è stato posto in essere da una assemblea eletta direttamente dai cittadini, che aveva che cosa? Il potere costituente, assemblea costituente. Alcuni sostengono che la differenza tra potere costituente e potere costituito alla fine può essere ricostruita in questo modo. Il potere costituente non ha limiti, ogni potere costituente costituito, ha invece dei limiti, che nascono dal fatto che esiste solo perché qualcuno, la Costituzione, prevede che possa esistere. Quindi il potere costituito è un potere limitato in un modo o nell'altro, comunque limitato. Il potere costituente non è un potere limitato. Lo abbiamo visto più di una volta, l'Assemblea Costituente poteva fare ciò che voleva. Da un punto di vista giuridico, l'Assemblea Costituente poteva scegliere qualunque cosa. Tanti o pochi diritti, il presidenzialismo, il parlamentarismo, lo Stato federale, lo Stato regionale, l'esistenza o meno della Corte Costituzionale. Non aveva limiti, essendo un potere costituente. Tuttavia, alcuni rimproverano questa distinzione, perché alla fine anche il potere costituente può andare incontro a certi limiti. Qual era il limite che i nostri costituenti non potevano oltrepassare? Certamente la forma repubblicana. Quindi non è vero che il potere costituente è un potere illimitato, perché potevamo fare tutto tranne che ripristinare la monarchia. In più si dice, è vero che lo spazio riservato al potere costituente è illimitato, tuttavia deve essere pur sempre uno spazio che incorpora, diciamo così, una previsione ampia dei diritti. Il potere costituente deve andare verso una direzione. Sarebbe immaginabile un potere costituente che stabilisse una Costituzione autoritaria? La Costituzione che discende dal potere costituente potrà essere più o meno democratica, potrà contenere più o meno diritti, ma può esistere una Costituente che stabilisce una Costituzione non democratica? La risposta oggettivamente è più negativa. Perché? Perché le non democrazie, le dittature, non hanno bisogno di un'assemblea costituente. Perché l'assemblea costituente è sinonimo di coinvolgimento del popolo, di elezione di persone che poi scrivono una Costituzione. Ma una non democrazia, tra le tante sue caratteristiche, c'è appunto anche quella di prescindere dalla volontà popolare. O quantomeno una fortissima difficoltà di mettere nero su bianco le traiettorie principali del suo sviluppo, cioè la sua Costituzione. Infatti non esiste una Costituzione del fascismo, non esiste una Costituzione hitleriana, esistono delle leggi approvate durante il fascismo, durante il nazismo, ma non esiste, non è mai esistita una Costituzione che ha retto il ventennio abrogando lo Statuto Albertino. Non è esistita. Quindi il potere costituente può essere distinto dal potere costituito per quanto riguarda i limiti. Tuttavia anche il potere costituente non può essere descritto come un potere del tutto illimitato. Ma della Costituzione in sé ne parleremo ampiamente. Vediamo adesso le principali fonti primarie, cioè le fonti che stanno appena sotto il piano della Costituzione. Quindi non la fonte costituzionale, ma le fonti primarie. In particolare, le fonti primarie sono tre: leggi, decreti legge e decreti legislativi. alcune caratteristiche generali delle fonti primarie. Intanto la tipicità e la tassatività. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel nostro ordinamento le fonti primarie sono soltanto quelle previste dalla Costituzione. E quindi legge, decreto legge e decreto legislativo delegato. Non ce ne sono altre, perché la Costituzione non ne prevede altre. Se vogliamo introdurre altre fonti primarie, bisogna modificare la Costituzione. L'esempio più evidente sono i decreti legge regionali. Le regioni possono solo fare leggi, fonti primarie, ma non possono fare decreti legge. Perché? Perché la Costituzione non prevede i decreti legge regionali, ma prevede solo i decreti legge statali. Secondo, oltre alla tipicità e alla tassatività, la Costituzione all'articolo 70 prevede in modo molto chiaro l'impalcatura generale delle fonti primarie, che è la seguente: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questa è la regola. La regola costituzionale è che le Camere fanno le leggi. La funzione legislativa spetta alle Camere. La stessa Costituzione, però, detta anche l'eccezione alla regola, cioè i due casi nei quali non le leggi, ma i decreti legge, i decreti legislativi, comunque fonti primarie, sullo stesso piano, non le fanno più le Camere, ma il Governo. Quindi regola la funzione legislativa esercitata dalle Camere, eccezione, tranne quando esercitata dal Governo per via dei decreti legge, dei decreti legislativi. Quindi la regola è l'articolo 70 della Costituzione, le eccezioni sono l'articolo 76 e l'articolo 77 della Costituzione. Articolo 76 il decreto legislativo, articolo 77 il decreto legge. Questa è l'impalcatura della Costituzione. Il motivo per il quale la regola è che le leggi le fanno il Parlamento, la sapete ormai benissimo, perché solo il Parlamento è eletto direttamente dai cittadini. E solo in Parlamento c'è la possibilità che la maggioranza discuta con la minoranza. Quindi questa deve essere la regola. Le eccezioni sono appunto eccezioni. Perché il governo non è eletto dai cittadini e perché il governo, per definizione, partecipa solo la maggioranza, non la minoranza. Sulla legge non diciamo altro, perché ne abbiamo già parlato a lungo, soprattutto il procedimento di formazione. Vediamo quindi subito le due eccezioni alla regola generale, cioè le altre due fonti primarie. Fonti primarie vuol dire, ricordatevi, collocate sullo stesso piano. Quindi alla domanda che dovrebbe avere una risposta banale, ma è sempre meglio a rifarla 100 volte, un decreto legge, un decreto legislativo possono abrogare una legge? Domanda, risposta senza indugio. Mettiamo a posto. Sì, non possono abrogare la Costituzione, possono essere dichiarati incostituzionali perché violano la Costituzione, ma siccome sono sullo stesso piano, decreto legge, decreto legislativo, sono atti aventi forza di legge, cioè atti come la legge, che si chiamano in altro modo, che sono approvati in altro modo, ma sono sullo stesso piano. Non possiamo ricorrere al criterio gerarchico, bisogna ricorrere ad altri criteri. Vediamo allora la prima eccezione, la prima fonte del diritto primaria diversa dalla legge. È quella che si chiama la delega legislativa, cioè il decreto legislativo delegato, l'articolo 76 della Costituzione. Consiglio di ascoltare e di scrivere, perché già vi vedo che scrivete esattamente. L'articolo 76 prevede che il Parlamento può con legge delegare l'esercizio della funzione legislativa al governo. Si chiama delega legislativa. La funzione legislativa passa dal Parlamento al governo con una legge. Chiaro? Sempre per Costituzione, partendo dal presupposto che questo passaggio di competenze è una eccezione, perché la regola è che le leggi le fa il Parlamento, la Costituzione dice che nella legge con la quale il Parlamento delega il governo ad esercitare la funzione legislativa devono essere contenuti tre limiti per il governo. Vedete subito la cautela dei nostri costituenti. Ammettono che la funzione legislativa possa passare dal Parlamento al governo, quindi ammettono l'eccezione alla regola, tuttavia con dei limiti, limiti che devono essere contenuti nella legge che si chiama legge delega, cioè la legge con la quale si delega la funzione legislativa. Se la legge delega non contiene i tre limiti previsti in Costituzione, che diremo subito, qual è il risultato? Quella legge è incostituzionale, perché viola la Costituzione nel momento in cui la Costituzione esplicitamente dice che la legge delega deve contenere tre limiti per il governo. È chiaro il passaggio? Primo limite, tu puoi delegare il Parlamento al governo la funzione legislativa, però deve avere la delega un tempo definito. Cosa vuol dire tempo definito? Non sforzatevi a consigliare in sede di esame aggettivi, perché non è un esame di lingua italiana. Tempo definito si deve capire. Non si deve comprendere con sinonimi. Tempo definito vuol dire, nel panorama dal quale siamo partiti, regola, le leggi le fa il Parlamento, eccezione le fa il governo. Io Parlamento posso dire le leggi le fa il governo, ma nella legge che dà al governo questa possibilità si deve scrivere che la funzione legislativa è delegata per un mese, sei mesi, due anni. La classica formula che voi trovate nella legge delega è: il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge delega, entro un anno. Entro due anni. Capite cosa vuol dire tempo definito? È una bestialità se uno viene e mi dice devono essere 6 mesi, devono essere 1 anno, devono essere 2 anni. Non è quello il senso. Il senso è che comunque la funzione legislativa, quando passa al governo, deve passare per un tempo, dice la Costituzione, definito. Che sia 1 mese, che siano 6 mesi, che siano 12 mesi, che siano 2 anni, ci deve essere una fine, un inizio e una fine. Non esiste un periodo, deve però esistere una fine. Perché questo? Perché i costituenti non volevano che un Parlamento succube del governo delegasse al governo la funzione legislativa a tempo indeterminato. Semplice. Cioè chiudi il Parlamento, se tanto deleghi la funzione legislativa al governo, tanto vale che tu chiuda il Parlamento. Quindi io do la possibilità di passaggio della funzione legislativa, ma per un periodo determinato. Ok? C'è un limite logico che non ho trovato nei dizionari. Qual è secondo voi un limite invalicabile anche se preciso e definito? No, preciso no, è scordato, definito. C'è un numero magico oltre il quale non si può andare per logica, Perché in sé è definito, ma per logica non lo puoi fare. La durata della legislatura, ossia 5 anni. Il Parlamento non può delegare la funzione legislativa per 6 anni, semplicemente perché in questo modo obbliga e costringe anche il Parlamento successivo al primo. E questo non è accettabile. Quindi, morale della favola. E non so perché gli studenti si intestardiscono sul 1 mese, 6 mesi, 3 anni, 2 anni. Sarà la tendenza a ragionare in termini di numeri, che è più facile che ragionare in termini di ragionamento. Quanto nella realtà dura la delega? Come si risponde a questa domanda? Dipende da che cosa? Dalla grandezza degli attributi che ha il Parlamento. Dipende dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo del Parlamento da parte degli stessi parlamentari. Dipende dalla capacità della maggioranza che sta in Parlamento di non essere succube nei confronti del governo. Io ti sostengo, io ti do la fiducia, ma non sono qui a riscaldare la sedia. La funzione legislativa è mia. Te la delego, ma siccome io sono cosciente della mia funzione, so che io sono eletto e non tu, so che in Parlamento si discute anche con l'opposizione, cosa che non si fa nel Consiglio dei Ministri, io metto dei limiti, cioè io ti dico entro 6 mesi, entro 1 anno, più va in là la scadenza, più significa che il governo è riuscito a convincere la maggioranza a tenere lui quello che normalmente deve fare una maggioranza parlamentare, approvare le leggi. Capite il ragionamento? Non esiste un limite, esiste la politica. Se la maggioranza è succube del governo, il governo sarà in grado di portare a casa una delega molto lunga. Se la maggioranza invece sa fare il suo mestiere, sa difendere che cosa? La Costituzione, anche contro il governo, perché l'indicazione della Costituzione è chiarissima, la regola è il Parlamento che fa le leggi, è un'eccezione. Quindi io, maggioranza, mettendo dei paletti, sto difendendo la Costituzione contro che cosa? Contro il mio governo, certo, contro il mio governo. Ma lo devo fare perché la Costituzione, ovviamente, è di tutti, non è modificabile a seconda delle maggioranze. Secondo limite, la delega, la legge delega, deve contenere, dice la Costituzione, degli oggetti limitati. Cioè, io Parlamento posso delegare un oggetto limitato, dice la Costituzione. Cosa vuol dire oggetto limitato? Che sarebbe incostituzionale una delega che dicesse entro 2 anni il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per riformare la pubblica amministrazione. Punto. Questa è una delega, come si chiama? Una delega in bianco. Non è ammesso che il Parlamento si spogli completamente della funzione legislativa. Ammettiamo la delega, ma deve essere una delega su argomenti, temi, oggetti ben delineati, limitati. Non si possono dare al governo quelli che Mussolini chiese nel suo primo discorso che fece in Parlamento. Cosa chiese Mussolini nel primo discorso in Parlamento? I pieni poteri del governo, cioè l'usurpazione del potere legislativo al governo, per darlo al governo. L'esercizio di pieni poteri non è costituzionalmente possibile, perché qualunque potere governativo è limitato, deve essere limitato. In generale perché il governo non fa le leggi, in particolare quando il governo comunque fa un atto che ha valore di legge, perché lo può fare solo in campi specifici, limitati. Terzo, non contenti i nostri costituenti, oltre a inserire un termine definitivo, quindi un limite temporale, oltre a definire il limite più sostanziale dell'oggetto definitivo, dell'oggetto limitato, la Costituzione prevede anche che la legge delega debba contenere i principi e i criteri direttivi per il governo. Cioè il Parlamento deve indirizzare il governo verso una meta. Il governo poi deciderà lui come compiere il suo viaggio, cosa scrivere nel decreto legislativo, ma i principi generali, i criteri direttivi devono essere presenti nella delega. Sarebbe incostituzionale una delega che dicesse il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per riformare la materia delle intercettazioni. Perché? Perché non c'è niente di direttivo. Qual è la direzione? Mi stai dicendo qual è la materia, ma mi devi anche dire entro quali binari si deve muovere il governo e quindi indicare i principi e i criteri direttivi. Attenzione, come il tempo, così l'oggetto e i principi e i criteri direttivi, noi non possiamo sapere in anticipo di quale intensità devono essere. Possiamo dire che devono esistere, pena incostituzionalità della legge delega. Da cosa dipende la specificità di un principio direttivo. Da cosa dipende la limitatezza dell'oggetto della delega? Ancora una volta, dalla grandezza degli attributi del parlamentare. Più il Parlamento, più la maggioranza è consapevole che meno delega al governo, più è costituzionale. Avete capito? Più sarà in grado di dire: va bene, qui intervieni tu, governo, però devi seguire questo, 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 questo criterio direttivo. Cioè ti indirizzo io. È come se mi tengo un pezzettino di quella funzione legislativa che pur ti sto delegando. Perché deve essere sempre limitato questo passaggio, non può essere assoluto. E quindi ci vuole una maggioranza parlamentare in grado di capire l'importanza del suo mestiere, del suo lavoro. Abbiamo avuto noi, per stare agli ultimi 20 anni, un Parlamento consapevole del proprio ruolo? Abbiamo avuto una maggioranza, non governi, maggioranze parlamentari che sono andate contro il governo che chiedeva leggi delega ampie? Semplicemente no. Faccio sempre l'esempio, che non è personale, perché poco cambia, però è indicativo perché fa capire. Pensate al governo di centrodestra, Berlusconi presidente del Consiglio. I parlamentari di Forza Italia non hanno mai mostrato, come dire, critica nei confronti di quello che voleva Berlusconi come capo di Forza Italia, come presidente del Consiglio dei Ministri. Ma è un modo di affrontare le materie, i temi, del tutto sbagliato, del tutto sbagliato. Perché se la maggioranza in Parlamento di Forza Italia, diciamo così, si piega ad ogni cosa che proviene dal governo, attenzione, governo, mettiamo Berlusconi, presenta un disegno di legge, delega. Cioè, la legge con la quale si delega è una legge normale, può essere iniziata anche dal governo, perché voi sapete l'iniziativa legislativa appartiene al parlamentare ma anche al governo. Esce da Palazzo Chigi il disegno di legge di iniziativa governativa sulla legge delega. Il Parlamento, la maggioranza, non ha il coraggio di cambiare una virgola. Si approva la legge, cosa vuol dire? Vuol dire che l'asse legislativo è completamente spostato dal Parlamento al governo e, se volete, dal governo ad una persona che si è scritta la legge delega, che ha fatto approvare la legge delega e che poi finalmente potrà fare il decreto. Capite perché non è questione di rapporti politici, ma è questione di Costituzione? Tutti, come dire, indipendentemente dal colore politico, non cambia niente. La maggioranza che sostiene il governo Renzi, se vuole essere davvero consapevole e responsabile dei propri poteri, deve andare contro il governo Renzi quando c'è da andare contro il governo Renzi. Siete? E non è tanto il singolo articolo che conta, è proprio una prospettiva più generale. Cioè, ci dovrebbe essere una maggioranza che batte i pugni sul tavolo e dice: momento, io ti sto delegando quello che normalmente devo fare io, quindi ci metto i puntini sulle i, ci metto un tempo definito, un bel criterio direttivo,
non ti lascio scrivere a te il criterio direttivo che dovrebbe poi dirigere chi te stesso, te lo scrivo io. È chiaro il punto costituzionale. La delega legislativa in Italia invece negli ultimi 20 anni non ha risposto a queste condizioni che vi ho detto, semplicemente non ha risposto. Il governo ha avuto la parte principale, si è scritto la legge delega, spesso ha approvato la legge delega con la questione di fiducia, quindi ricattando la maggioranza parlamentare, e poi si è fatto i decreti legislativi. Chi ha legiferato in quell'ambito per quegli anni, in quella materia, non il Parlamento, il governo. Chiaro? In materia di legge delega esistono ulteriori limiti importanti, ma che non sono serviti per, come dire, limitare questi fenomeni di cui vi ho appena parlato. Un limite è la riserva di assemblea. La legge delega non può essere approvata in commissione deliberante, può essere approvata solo dall'assemblea e quindi segue la commissione referente. La commissione non può approvare una legge delega. Perché? Perché si tratta di un potere forte, di un momento importante, in base al quale il Parlamento si spoglia della funzione legislativa, e questo deve essere fatto dall'assemblea. Una limitazione procedurale importante che tuttavia non è servita poi più di tanto, perché che sia in commissione, che sia in assemblea, ci vuole una maggioranza capace di interpretare bene il suo ruolo. Inoltre, nel corso del tempo, ai limiti previsti in Costituzione se ne sono aggiunti altri, introdotti però per via di legge ordinaria. Quindi si tratta dei limiti, di limiti importanti, sui quali però bisogna intenderci. Dove devono essere scritti i limiti ad una fonte primaria? In Costituzione. Tutto ciò che può fare una fonte primaria è stabilito in Costituzione. Se questa fonte primaria viola i limiti previsti in Costituzione, è una fonte incostituzionale. È chiaro? Come ci si comporta nei confronti di limiti al decreto legislativo, alla delega legislativa, non previsti in Costituzione, ma previsti da una legge? Domanda: ma se una legge che introduce dei limiti ad un'altra legge, ossia al decreto legislativo, ad una fonte dello stesso livello, cosa succede se la fonte dello stesso livello, il decreto legislativo, viola quanto previsto dalla legge? Siamo fregati. Perché non siamo su due livelli diversi. Non posso prendere quella legge e dichiararla incostituzionale, perché i limiti nuovi, diciamo così, sono previsti da una legge e quindi da una fonte dello stesso livello. E il decreto legislativo non è sottoposto ad una legge, non c'è principio gerarchico, perché sono sullo stesso livello. Chiaro? Uno dei limiti ulteriori, più importanti, previsti però da una legge, è la necessità di un coinvolgimento nel momento in cui il governo approva uno schema di progetto, uno schema di decreto legislativo. il coinvolgimento di altri organi. Un coinvolgimento che da un certo punto di vista va a limitare i poteri del governo. Ad esempio, io, Parlamento, delego il governo ad approvare decreti legislativi per migliorare la internazionalizzazione delle università italiane. Ok? E quindi sto dicendo, pensaci tu, governo, a portare avanti in questo ambito legislativo una politica importante con tutta una serie di principi e criteri direttivi. Ad esempio, uno che mi sembra abbastanza logico è quello che, senza essere tradotto in legge, potrebbe essere così. Non esageriamo con l'inglese, nel senso che, a mio modo di vedere, non ha senso una università italiana che preveda solo corsi in lingua inglese. Quindi un principio direttivo potrebbe essere: incentiva, anche dando dei soldi alle università, a prevedere un'offerta formativa anche in lingua inglese, con il limite che non può esistere un insegnamento in Italia solo in lingua inglese. Perché sarebbe fare, per me, il passo più lungo della gamba. Al Politecnico hanno approvato una norma del regolamento di Ateneo che prevede tutte le magistrali in inglese. Tutte. Tutte. Ovviamente hanno fatto ricorso al TAR e il TAR ha bocciato, o meglio, il TAR ha sollevato questioni di costituzionalità. Morale della storia: il Politecnico non può fare una roba del genere. Dice la Corte Costituzionale: puoi e anzi devi valorizzare l'insegnamento in lingua inglese, con però il limite che non può essere solo in lingua inglese. Capite? Per esempio, il corso di laurea in scienze internazionali oggi prevede la possibilità di fare diritto pubblico o public law, storia contemporanea o contemporanea. A mio modo di vedere sarebbe molto forte, ai limiti appunto della costituzionalità, che non si potesse, che non poter studiare diritto pubblico in Italia e in italiano. Capite? Non vuol dire essere contrario, vuol dire porre dei limiti. Il Parlamento potrebbe porre questo limite come criterio direttivo. Valorizza l'internazionalizzazione, ma senza andare oltre l'offerta unicamente in lingua inglese. Va bene? Ora, il governo, avuta questa delega, scrive il suo decreto legislativo, cioè mette nero su bianco come usare la delega. La legge delega di norma prevede, come vi ho detto prima, ed è una legge, la legge delega non è la Costituzione, dei limiti ulteriori a quelli costituzionali. Ad esempio, lo schema di decreto legislativo deve essere mandato alla conferenza dei rettori italiani, che possono esprimere un parere. Chiaro? Quindi un limite, un aggravio procedurale. Spessissimo nelle leggi delega che riguardano le regioni si dice che lo schema di decreto legislativo deve essere inviato per un parere alla conferenza Stato-Regioni. Quindi ci sono delle restrizioni, dei limiti di natura procedurale che servono per, come dire, far sì che l'esercizio della delega non sia soltanto un affare del governo, mettiamola così. Addirittura è previsto questo da una legge in generale, non da una legge delega, che quando la scadenza della delega eccede i 2 anni, cioè un tempo importante, lo schema di decreto legislativo deve essere obbligatoriamente inviato alle commissioni parlamentari competenti in quella materia. Vedete, un coinvolgimento, in questo caso addirittura dello stesso Parlamento. Come a dire, 2 anni sono tanti, torna un attimino in Parlamento. In tutti i casi, vi ho detto, quindi parere delle commissioni parlamentari, parere della conferenza dei rettori, pareri per esempio del comitato di bioetica, quindi pareri importanti, sono obbligatori ma non vincolanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che il governo deve ascoltare, deve chiedere questi pareri, ma questi pareri non lo obbligano in alcun modo, non sono giuridicamente vincolanti. Domanda.
E forse la risposta è un po' presto, ma magari si può anche azzardare.
Se il governo approva un decreto legislativo senza il parere di un organo che nella legge delega c'era scritto devi consultare il parere di questo organo, ci siete ad esempio? Quel decreto legislativo è costituzionale o no? Se io impugno quel decreto legislativo di fronte alla Corte Costituzionale, io devo essere in grado di fare che cosa? Di prendere il decreto e dire alla Corte Costituzionale: questo decreto rispetta o meno la Costituzione? Rispetta o meno l'articolo 76? Ma nell'articolo 76 c'è scritto che il governo deve ascoltare il parere dell'organo, o c'è scritto solo tempo definito, oggetto limitato e principi e criteri direttivi? Qual è il parametro violato che io posso invocare dinanzi alla Corte Costituzionale? Capito il problema? Non è l'articolo 76, ma sarebbe la legge delega. Ma la legge delega è una legge sullo stesso piano del decreto legislativo, e quindi il decreto legislativo può tranquillamente non rispettare una legge delega. Deve rispettare la Costituzione, ma può tranquillamente non rispettare la legge delega. Ai fini della costituzionalità non c'è un problema. Ci sarà semmai un problema politico. Perché se io governo ti dico ascolta il parere della conferenza dei rettori e tu te ne strafreghi, neanche aspettando il parere, perché hai fretta. Ok? Quindi se tu approvi il decreto legislativo senza che la conferenza dei rettori ti abbia mandato il suo parere, perché si pone un problema politico, ma non costituzionale? Politico perché il giorno dopo i rettori ti criticano a morte quello che tu hai deciso, e fanno pure bene. Perché i rettori ti stanno dicendo: se tu ci avessi ascoltato, alcune cose non le avresti scritte perché sono campate per aria. Noi sappiamo come funziona l'università, tu governo non lo sai, e quindi è per quello che esiste il coinvolgimento e il parere. Ma se tu nemmeno lo aspetti che noi te lo diamo il parere, poi rimani libero di decidere diversamente. Quindi non è che il parere ti vincola, è solo un modo per legiferare in modo più decente. In tutti gli anni, ma se tu non l'aspetti nemmeno, ti espone che cosa? A una critica politica, a un problema politico. Ti sente? Ma non ha un problema di costituzionalità, questo è il punto. L'ultimo limite è abbastanza interessante. Una legge generale sui poteri del governo, la stessa legge che prevede dopo 2 anni il parere delle commissioni, è la legge 400 del 1988 sui poteri del governo, quindi non una singola legge delega, ma una legge generale, prevede che il governo deve inviare il testo del decreto legislativo al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima della scadenza della delega. Come la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica, così il decreto legislativo e il decreto legge vengono emanati dal Presidente della Repubblica. La legge promulgata, questi due atti emanati, che sono poteri del capo dello Stato. Se per quanto riguarda la legge esiste il potere di rinvio, per gli altri due atti la Costituzione non prevede niente, zero. Dice solo che il Presidente della Repubblica emana i decreti legislativi e i decreti legge. Perché la legge dell'88, cioè la legge generale, dice che il governo deve inviare il Presidente della Repubblica 20 giorni prima della scadenza della delega il testo del decreto legislativo? Perché dovendolo emanare il Presidente della Repubblica, si dice, lui può anche rifiutarsi di emanare, nessuno lo obbliga. Ma normalmente cosa succede? Succede che il Presidente della Repubblica, così come legge una legge prima di promulgarla, allo stesso modo legge un decreto legislativo prima di emanarlo. Se ha dei rilievi, se ha delle osservazioni, la Costituzione non dice che può fare un messaggio motivato alle Camere come la legge, ma nulla dice. Quindi per prassi, per convenzione, si ammette che il capo dello Stato possa dire al governo: guarda che questo decreto legislativo ha quest'altro problema. Svolge i suoi rilievi. Chiaro? E allora cosa dice la legge? Siccome si dà per scontato che il capo dello Stato può svolgere i suoi rilievi, io dicendo che devi inviargli il testo del decreto legge 20 giorni prima della scadenza, sto salvaguardando tanto il governo, tanto il Presidente della Repubblica. Perché? Se una delega scade il 17 novembre, basta calcolarlo, entro 2 anni si fa il giorno da quando è stata approvata, promulgata e via dicendo, si calcolano 2 anni e il governo sa che se non esercita la funzione legislativa il 18 novembre decade, non può fare più niente. Ok? Perché la delega scade il 17 novembre, poi arrivederci tutti quanti, non puoi più fare niente governo in quell'ambito lì, la materia torna al Parlamento. Ora, se il governo inviasse al Presidente della Repubblica il decreto legislativo il 16 novembre, avremo due grossi problemi, uno per il governo, uno per il Presidente. Per il governo faccio dei rilievi, delle osservazioni, tu governo devi leggere questi rilievi, queste osservazioni, perché io ti sto dicendo non te lo emano, leggi quello che io penso, ti blocco, non te lo emano. Quindi il governo almeno legge, poi puoi insistere quello che volete, ma almeno legge. Ma se io questo testo lo invio il 16 e la delega scade il 17, mettiamo anche che il Presidente della Repubblica appena ricevuto il decreto lo legge e invia le osservazioni al governo. Il governo ha tempo per modificare il decreto legislativo? No. Dalla parte del Presidente sarebbe un po' come prenderlo per i fondelli, inviargli un decreto legislativo di 200 articoli il giorno prima della scadenza. Capite? Perché lo stai obbligando a fare una cosa che non può fare, cioè leggere 200 articoli in 6 ore. Come può il Presidente della Repubblica fare un controllo approfondito se tu dai a lui un giorno, magari 6 ore? Io mi metto lì, leggo, trovo una cosa che non va bene, perché la reputo di dubbia costituzionalità, ma so che il giorno dopo scade la delega. È o no costretto il Presidente della Repubblica? Come può muoversi? Qualunque cosa dica il governo, cadrà la delega, scadrà la delega. E come fai in 6 ore? Ma magari il Presidente è in Brasile, è fuori per viaggi, o c'è tanto altro da fare il Presidente della Repubblica. Quindi la regola dei 20 giorni è a tutela tanto del governo quanto del Presidente. Cioè dà al Presidente la possibilità di svolgere accuratamente, senza costrizioni, delle osservazioni, e dà al governo la possibilità di prendere quelle osservazioni e trasportarle, trasfonderle, se le ritiene, nel testo del decreto. È chiaro? Tutto questo è abbastanza teorico a volte, cioè se ne fregano, il governo se ne frega, invia al Presidente della Repubblica 5 giorni prima e il Presidente della Repubblica fa finta di niente, non se l'assume la responsabilità, non dice niente e il decreto va via, bello liscio, viene emanato. Ancora una volta, un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica, inviato al Presidente della Repubblica a 5 giorni da scadenza della delega e non a 20, è incostituzionale o no? No. Perché? Perché il limite dei 20 giorni non è scritto in Costituzione, è previsto da una legge ordinaria, la legge dell'88. Quindi non sta violando niente il decreto legislativo, se non una legge, ma una legge la può violare, non c'è criterio gerarchico. Ogni tanto Napolitano si incazzava e diceva: non è possibile che voi inviate testi di decreti legislativi molto complicati e complessi 3 giorni prima della scadenza, perché mi state costringendo a fare un lavoro veloce e mi state, state scaricando su di me la scadenza della delega. Ogni tanto l'ho detto, però poi di fatto le maggioranze, insomma, si comportano in questo modo, non propriamente in modo opportuno. Ultimo aspetto della delega legislativa, vi ricordo, domanda d'esame secca. Come la domanda d'esame può essere procedimento di formazione delle leggi, la domanda d'esame può essere decreto legislativo o delega legislativa. Come può essere il decreto legge? Ed è ancora il quarto che parlo, capito? Quindi mi raccomando, tutto quanto abbiamo detto, regola, eccezione, quali sono i principi che reggono la materia, no? E poi si arriva all'ultimo. Ora, nel nostro ordinamento è previsto, guarda caso, e lo avreste potuto già sapere, che la delega deve essere fatta dal Parlamento, appunto, ma si può delegare la funzione legislativa solo al governo, ossia solo al Consiglio dei Ministri. Non è possibile nel nostro ordinamento la delega ad un singolo ministro, come per esempio è previsto in Germania. In Germania è possibile che il Parlamento deleghi la funzione legislativa ad un ministro della giustizia, del bilancio. In Italia no, la delega è sempre a tutto il governo, al Consiglio dei Ministri. Perché avreste potuto già saperlo? Perché l'organo più importante a livello governativo da noi è quello collegiale, non il ministro, non il presidente del Consiglio, ma il Consiglio dei Ministri. Ora, quando si approvano i decreti legislativi, perché esiste la delega legislativa? Allora, l'avevamo già anticipato in qualche lezione, ci sono delle materie che si presentano particolarmente tecniche, particolarmente complicate, particolarmente da specialisti, per le quali il Parlamento si ritiene non è sempre in grado di legiferare. Perché, questo avevamo detto una volta, noi quando eleggiamo, non eleggiamo il più capace, o meglio, potremmo anche adottare un criterio di capacità, ma sta di fatto che eleggiamo una persona per tante altre motivazioni ideologiche. Io non voterò mai uno di destra, non può dire. Poi vado a sinistra e scelgo, però già stai scartando uno di destra, anche se dentro della destra c'è il migliore del mondo. Quindi uno può votare per ideologia, può votare, inutile girarci intorno, per conoscenza, può votare per antipatie, sono tanti modi per i quali si vota, tra cui anche un po' la capacità, ma non è solo quello. Quindi quando noi mandiamo in Parlamento delle persone, non è che quelle persone sanno prendere in mano la materia giustizia e dirmi come si modifica l'articolo 375 del codice di procedura penale in materia di obbligo di custodia cautelare o meno. Capite? È difficile. Ci sono delle cose tecniche molto complicate. E allora in queste materie si dice si può esercitare la delega legislativa. Perché la delega legislativa? Ancora una volta l'abbiamo già detto, perché il governo e soprattutto i ministri e soprattutto il ministero non sono fatti da persone che stanno lì in base ad una scelta ideologica, stanno lì perché hanno superato un pubblico concorso, che per superarlo chiede la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio, un pubblico concorso che per superarlo chiede la capacità di superare delle prove. Capite? Chi lavora al ministero tendenzialmente ne sa di più di quella materia che chi sta in Parlamento. È fuori discussione. Lasciate stare ai livelli altissimi. Lasciate stare i livelli altissimi, perché ho visto che un ministro è bene sappia, però non è detto che debba per forza sapere per essere un buon ministro. Ricordate, no? L'esempio di un uomo politico pesante in un ministero del quale non capisce una mazza, però riesce a evitare tagli perché il suo partito è indispensabile per la maggioranza. Ma diciamo, sotto il ministero è fatto da persone che ne sanno delle cose, non c'è dubbio. E quindi le materie specifiche è giusto che passino dal Parlamento, con tutti i limiti che abbiamo visto, al governo e poi dal governo a sua volta al ministero. Ok? sembrerà clamoroso, ma quando noi parliamo di codici, di testi unici, sono tutti, tutti decreti legislativi, tutti. Il codice penale, il codice civile, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale, il testo unico in materia di privacy, il codice dell'ambiente, il codice dell'amministrazione digitale, sono tutte materie ad alto contenuto tecnico approvate grazie alla delega legislativa. Tutti i codici che vi ho detto sono approvati dal governo su delega legislativa del governo, del Parlamento. Quindi l'esigenza di delega legislativa è un'esigenza che trova la sua motivazione nella complessità di alcune materie, non tutte, in materia di fecondazione assistita, in materia di aborto, in materia di tante altre cose, servono scelte politiche, in materia di divorzio non è che serve il ministero, che ne so, degli affari sociali e della famiglia. Sei favorevole o sei contrario al divorzio? Sì o no? Quello è compito del Parlamento. Se volete, dietro c'è ideologia, come no? In base a che cosa voti se sei favorevole o meno all'aborto? Anche all'ideologia, ma non in base ad una conoscenza tecnica. C'è niente da capire di tecnico di sé, no? Ecco, in quella materia non ha senso una delega legislativa. In altre materie, la maggior parte delle altre materie oramai ha invece senso la delega, con però tutte quelle limitazioni di cui abbiamo detto. Ora, se alla fine i nostri costituenti, pur dopo molti dibattiti, hanno ammesso la delega legislativa, cioè hanno ammesso questo trasferimento di funzioni legislative, al contrario invece, inizialmente, durante i lavori della Costituente, c'era una fortissima contrarietà ad ammettere il decreto legge, cioè la seconda fonte primaria. Perché c'era una fortissima difficoltà? Perché lo schema del decreto legge è diverso da quello del decreto legislativo. Quando noi parliamo di delega legislativa, a chi spetta la prima parola? Al Parlamento. È il Parlamento che decide con legge di delegare la funzione legislativa al governo. Quindi se il Parlamento non vuole, non delega una mazza, niente. Nel decreto legge invece è il governo che interviene per primo approvando il decreto legge. Non è il Parlamento che interviene prima, è il governo. Il governo che, ai sensi dell'articolo 77, può approvare il decreto legge. Decreto legge che ha lo stesso valore delle leggi, è una fonte primaria. Voi capite quindi quanto fossero i nostri costituenti, non dico contrari, ma certamente molto, molto cauti. La stragrande maggioranza non voleva il decreto legge. Si vinsero le iniziali contrarietà in due modi. Primo, delimitando sostanzialmente la possibilità di approvare decreti legge, e secondo, delimitando temporalmente il valore dei decreti legge. Primo, l'idea dei nostri costituenti era la seguente: di fronte a un terremoto, non si può aspettare che il Parlamento approvi una legge. È giusto che intervenga il governo con il decreto legge. Il bilancio dello Stato è una legge. Per modificare il bilancio dello Stato, cosa serve quindi? Una legge oppure un decreto legge. Il governo arriva, approva un decreto legge, modifica il bilancio dello Stato stanziando dei soldi per l'immediata copertura di quello che succede quando c'è un terremoto. Chiaro? I cosiddetti pensarono che a fronte di questi casi non era possibile attendere la convocazione del Parlamento, l'approvazione di una legge alla Camera e al Senato, era troppo lunga. Bisognava intervenire subito. Però intervenire subito con un atto avente forza di legge, perché sennò non puoi fare niente. Decreto legge. Casi straordinari di necessità ed urgenza, dice l'articolo 77 della Costituzione. Nella mente dei costituenti c'era il terremoto. È un caso straordinario di necessità e urgenza che giustifica che cosa? L'intervento con funzione legislativa del governo senza che il Parlamento si sia espresso. Capite dove sta la forza? Il Parlamento non si è espresso. Interviene il governo laddove normalmente deve intervenire il Parlamento. Il governo fa il ruolo del Parlamento, si attribuisce il ruolo del Parlamento, quando sono casi straordinari di necessità e di urgenza. Addirittura durante lo Statuto Albertino non era previsto nello Statuto il decreto legge, non era previsto. Perché era una costituzione, lo statuto francese, sovranità popolare, la legge generale della strada. Tuttavia ci sono degli eventi che sono più forti del diritto di cose, il diritto prevede o meno. Dopo il terremoto di Messina del 1919, se non sbaglio, o comunque sia dopo eventi drammatici, in particolare erano movimenti insurrezionali, movimenti quasi rivoluzionali, il governo, nel silenzio dello Statuto, aveva approvato dei decreti legge. Vedete il caso di straordinaria necessità e urgenza. Anche se non previsto dallo Statuto Albertino, dopo un terremoto il governo era comunque intervenuto, lui è, prima del Parlamento. Questo schema viene discusso in ma alla fine viene accettato. Secondo limite, io ti do, governo, la possibilità di intervenire al posto del Parlamento, anche se in caso straordinario di necessità di urgenza, però l'atto che tu approvi, decreto legge, ha una validità temporalmente limitata, 60 giorni. Il decreto legge perde efficacia se non viene convertito in legge entro 60 giorni. Vedete che il Parlamento finalmente fa la sua ricomparsa, perché il decreto legge, se entro 60 giorni dalla sua emanazione non viene convertito in legge dal Parlamento, decade. È come se non fosse mai stato approvato. Chiaro? Ci vediamo poi domani e andiamo avanti.